File 23, pagina 117. George Wellers, Francia. Alcune riflessioni sulle testimonianze relative ai campi di sterminio e ai ghetti. È necessario testimoniare del dramma vissuto dagli ebrei in Europa nel periodo hitleriano e in particolare di ciò che è accaduto nei campi di sterminio e nei ghetti polacchi? La risposta va da sé, certo. È necessario testimoniare per conservare le tracce dei drammatici avvenimenti senza precedenti che si sono svolti per molti anni da un capo all'altro del continente europeo, con tali perdite umane che il numero dei sopravvissuti e dunque dei testimoni è molto ridotto. Così spesso si ignora del tutto ciò che è accaduto in un dato momento e in un dato luogo per totale mancanza di sopravvissuti. È quindi evidente che più numerose saranno le testimonianze, più completa sarà la nostra conoscenza del periodo che va dal 1939 al 1945. Fra i sopravvissuti, il sentimento di dovere di raccontare l'orribile vissuto, rivoltante e inimmaginabile, era generale molto forte, già all'epoca dei pericoli, a tal punto che rafforzava la volontà di non soccombere alle prove al fine di poter un giorno testimoniare, denunciando così il male e impedendo il suo possibile risorgere. Questa ossessione ha trovato la sua massima espressione nelle note ritrovate nel territorio dell'ex lager di Birkenau, scritte e seppellite dai membri dei Sonderkommandos. Tutti sapevano di essere condannati a morte e sono morti prima della liberazione del campo, come pure nel famoso giornale di Ringelblum, cronaca impareggiabile del ghetto di Varsavia. Queste memorie d'oltretomba rimarranno per sempre la migliore dimostrazione della volontà irreprimibile di testimoniare. Un certo numero di testimonianze oculari autentiche è stato reso pubblico già durante la guerra, così ad esempio il rapporto di Wrba e Wetzler, due detenuti di Auschwitz evasi da Birkenau il 7 aprile 1944, è stato pubblicato negli Stati Uniti nel novembre 1944 insieme ad altri tre. D'altra parte, il governo polacco in esilio a Londra fu informato a più riprese tramite il canale della resistenza interna e grazie a testimoni oculari della sorte riservata agli ebrei europei nei ghetti e nei campi di sterminio situati in Polonia. Sin dal 1945 sono state raccolte le testimonianze dei sopravvissuti. In effetti, nel corso dei processi intentati dalla Corte Suprema polacca contro i seviziatori del lager di Auschwitz, parecchi scampati da questo lager hanno deposto in giudizio, alcuni anche prima della fine della guerra. Altri testimoni sono stati sentiti nel corso dei processi intentati, poco dopo la capitolazione della Germania contro i responsabili nazisti delle atrocità, a cominciare da quello celebrato dal Tribunale Internazionale di Nuremberg, al quale sono seguiti altri 12 processi, dovuti sia all'iniziativa delle autorità americane di occupazione, con sede sempre a Nuremberg, sia dalle autorità britanniche. In seguito, ad esempio, nel corso del processo ad Eichmann, che iniziò nell'aprile 1961 a Gerusalemme, oppure in quello delle SS di Auschwitz, svoltosi davanti al Tribunale di Francoforte nel 1963-65, altri testimoni deposero a loro volta. Al di fuori di questi processi, numerosi scampati hanno spontaneamente scritto le loro memorie negli anni 1945-1950, spinti da un lato ancora dalla volontà di testimoniare per rendere impossibile il ritorno dell'orrore vissuto e dall'altro da un bisogno imperioso di raccontare per liberarsi del peso schiacciante dei ricordi. Tutto ciò spiega il numero abbastanza rilevante delle testimonianze fatte a caldo, già pubblicate o in attesa di una eventuale pubblicazione. Queste testimonianze hanno il grosso vantaggio di fondarsi su una memoria ancora fedele, ma sono spesso dominate da una sensibilità acuta che introduce un elemento di passione esacerbata che rischia di deformare la realtà nel senso della drammatizzazione. Ciò che le caratterizza è la descrizione dettagliata e spesso meticolosa degli avvenimenti e delle situazioni, con l'indicazione delle date e delle informazioni riguardanti i luoghi, due elementi essenziali affinché un racconto diventi testimonianza. Infatti, occorre sempre tener presente che gli avvenimenti di cui i campi di sterminio e ghetti erano teatro si svolgevano in modo diversificato a seconda dei luoghi e si modificavano costantemente nel tempo. Ad esempio, il Lager d'Auschwitz era nel 1940-41 assai diverso da quello che divenne più tardi, e nel 1943 o nel 1944 non era affatto identico a quello che era nel 1942. Naturalmente, Auschwitz I Stammlager era diverso da Auschwitz II Birkenau o da Auschwitz III Monowitz. Questi cambiamenti intervenivano spesso in modo esplosivo e brutale, come ad esempio la fase dello sterminio degli ebrei ungheresi a Birkenau da maggio a settembre 1944. Anche il ghetto di Varsavia era fondamentalmente diverso prima e dopo il 22 luglio 1942, data d'inizio dello sterminio in massa. È ovvio che la necessaria ricerca di esattezza non evita sempre gli errori di dettaglio che, fortunatamente, vengono spesso scoperti e corretti. Facciamo due esempi di questo tipo di errori per illustrare il nostro discorso. A. Michel Kula, polacco, arrivato ad Auschwitz il 15 agosto 1940, sostiene nella sua deposizione in data 11 giugno 1945, ricca di informazioni preziose, che la prima eliminazione con i gas ebbe luogo nei bunkers del Block 11 di Auschwitz nella notte dal 14 al 15 agosto 1941. Ora, numerose fonti rivelano che questo avvenimento storico si è verificato il 2 settembre 1941. B. Alter Feinzilberg Jankowski, deportato da Parigi ad Auschwitz il 27 marzo 1942, dichiara in data 16 aprile 1945, nella sua lunga e molto istruttiva deposizione, che ad Auschwitz non esistevano camere a gas prima della fine del 1942, mentre in realtà a Birkenau Auschwitz II la prima camera a gas, bunker numero 1, entrò in funzione alla fine del gennaio 1942 e la seconda, bunker 2, a partire dal 30 giugno 1942. Questo errore deriva dal fatto che Feinzilberg fu trasferito da Auschwitz I a Birkenau e incorporato nel Sonderkommando di quest'ultimo campo nel novembre 1942 e che solo a quel momento scoprì le camere a gas di cui in precedenza ignorava chiaramente l'esistenza. Questi errori sembrano senza importanza e pare assurdo rilevarli. Vedremo più avanti l'uso che ne fanno i neonazisti. Esiste tuttavia anche un'altra categoria di testimonianze, quelle tardive, provenienti da sopravvissuti che, profondamente traumatizzati dal passato vissuto, hanno voluto cancellare dalla loro memoria i ricordi apocalittici che popolavano di incubi le loro notti d'insonnia e che avvelenavano i momenti di gioia di vivere benvenuti e naturali. Spesso solo dopo parecchi anni di oblio volontario, una volta ritrovato il proprio equilibrio psichico, i sopravvissuti hanno potuto finalmente tornare al loro spaventoso passato, giudicandolo con relativa serenità, distacco e lucidità. Queste testimonianze risentono dell'indebolimento naturale della memoria dovuto all'effetto del tempo, e spesso questo cedimento è aggravato dalle confusioni inconsce determinate dal fatto che i racconti di altri sopravvissuti, ascoltati innumerevoli volte nel corso degli anni, vengono assimilati così intimamente da essere percepiti come realtà vissute personalmente. Due semplici esempi illustrano bene queste particolarità dei ricordi tardivi. A. Il 10 maggio 1945, Slama Dragon, ex membro dei Sonderkommandos di Birkenau, descrisse il funzionamento dei bunkers numero 1 e 2, presso cui era addetto, e la sua deposizione fu accompagnata dalle piantine schematiche di queste due camere a gas. Risulta che il bunker numero 1 conteneva quattro scompartimenti di capienze diverse. 18 anni dopo, il 17 ottobre 1963, un altro ex membro dei Sonderkommandos di Birkenau, Dou Paudikovic, descrisse a sua volta il bunker numero 2 e fece anche un disegno a penna di questo edificio in cui risultano solo tre scompartimenti. È probabile che gli anni trascorsi dal suo ritorno alla vita normale abbiano alterato i suoi ricordi. B. Alter Feinzelberg, testimone essenziale già citato, segnala le penose condizioni del trasporto del suo convoglio in carri bestiame da Parigi ad Auschwitz nel marzo 1942. Ora, in via del tutto eccezionale, il suo convoglio, il primo partito dalla Francia, è stato trasformato in vagoni viaggiatori. Nel 1945, dopo tre anni vissuti nell'inferno delle camere a gas di Birkenau, anni in cui ha sicuramente sentito innumerevoli racconti a proposito delle condizioni catastrofiche del viaggio in carri bestiame, si è compiuta nella sua memoria un'inconsapevole sostituzione di ciò che egli aveva realmente vissuto con quello che aveva sentito tante volte. Infine, le testimonianze tardive rimangono spesso mute rispetto alle date e ai luoghi di un certo avvenimento, in modo che diventa impossibile rendersi conto di dove e di quando esso è avvenuto. Oppure le indicazioni di date e di luoghi sono errate. In entrambi i casi l'insieme perde molto del suo interesse e della sua importanza. Abbiamo segnalato poc'anzi che accade molto spesso, soprattutto nel caso di testimonianze fatte a caldo, che una componente di passione esacerbata travisi la realtà già terribilmente tragica, nel senso di una drammatizzazione estrema. Questo fenomeno ha una base psicologica molto naturale. Infatti, a seguito di tormenti eccezionali, la memoria trattiene più nettamente gli episodi più impressionanti, i più traumatici, i più penosi, il cui ricordo perdura a lungo, intenso e vivo, e che finiscono per sovrastare il resto. D'altra parte, i testimoni degli avvenimenti che ci interessano ritengono con ragione che è essenziale mostrare al mondo a quale grado di crudeltà, di demenza, di bestialità potevano giungere uno Stato e un popolo posseduti da un odio abilmente coltivato e fortemente organizzato, affinché provocando una reazione salutare di orrore e di disgusto si impedisca la riproduzione di simili crimini e di tali isterie. La congiunzione di questi due fattori produce come effetto che il racconto condensa gli orrori del tutto reali in un susseguirsi ininterrotto e lascia nell'ombra i momenti di relativa distensione, di tregua parziale. Per illustrare il carattere discontinuo degli avvenimenti più gravi, si può esaminare da vicino il ritmo dell'arrivo dei convogli ebrei a Birkenau nel 1942-43 e 1944, con la loro fatale sequenza, la selezione all'arrivo dei treni, gli assassini massicci nelle camere a gas e la cremazione di innumerevoli cadaveri. Ecco i risultati. I dati relativi ai convogli possono essere considerati molto vicini alla realtà per il 1942 e il 1943. Quelli del 1944 sono sicuramente incompleti e corrispondono al minimo accertato. Così, nel 1944 è arrivato a Birkenau un numero di convogli almeno due volte superiore a quello del 1943 e 1,7 volte superiore a quello del 1942. D'altra parte, nel 1942 e nel 1943 l'arrivo di tre convogli nella stessa giornata è piuttosto raro, mentre nel 1944 l'arrivo di quattro convogli nella stessa giornata si è verificato sei volte e si registra per una volta l'arrivo di 5 di 7 convogli nello stesso giorno e per due volte l'arrivo di 6 convogli. Ampliando un poco questa breve ricerca, si può sottolineare il fatto che persino nel 1944 ci furono periodi in cui nessun convoglio ebreo arrivò a Birkenau. Infatti, pausa fra l'arrivo di due convogli 1942, 2 giorni 22 volte, 3 giorni 4 volte, 4 giorni 6 volte, 5 giorni 0, 6 giorni 0, 1943, 2 giorni 34 volte, 3 giorni 18 volte, 4 giorni 7 volte, 5 giorni 10 volte, 6 giorni 5 volte. 1944, 2 giorni 24 volte, 3 giorni 18 volte, 4 giorni 13 volte, 5 giorni 4 volte, 6 giorni 1 volta. Ci furono dunque di tanto in tanto delle pause nell'arrivo dei convogli ebrei a Birkenau, in modo che i crematori non rimanevano accesi giorno e notte, come a volte si dice o si lascia intendere, ad eccezione dell'estate 1944, quando l'accumularsi di convogli enormi provenienti dall'Ungheria e dai ghetti polacchi in fase di distruzione era tale che le camere a gas funzionavano in permanenza, tutti i crematori erano effettivamente accesi giorno e notte, salvo i guasti tecnici e i roghi all'aperto, bruciavano senza sosta. Ma riferire tutto ciò senza circoscrivere il periodo è esagerato. Ora, questa omissione è piuttosto frequente. Vedremo più avanti in che modo la propaganda neonazista lo sfrutta. Nella stessa categoria di esagerazioni di una realtà impressionante bisogna includere le affermazioni secondo cui l'atmosfera a Birkenau e dintorni era satura dell'odore di carne umana bruciata, come viene detto spesso, senza ulteriori precisazioni. Ora, ci furono due periodi in cui ciò fu veramente vero, e cioè A, nell'autunno 1942 e B, nell'estate 1944. In effetti, nel 1942, i cadaveri degli assassinati e dei morti sono stati per molto tempo seppelliti in mancanza di crematori, non ancora costruiti a Birkenau. Tuttavia il numero dei cadaveri era così elevato da rendere ormai evidente l'impraticabilità di tale sistema. D'altro canto, a partire dalla seconda metà del 1942, l'amministrazione nazista cominciò a preoccuparsi sempre più seriamente della distruzione delle tracce dei crimini commessi, in primo luogo di quelle delle innumerevoli fosse comuni aperte nell'est europeo. Per queste ragioni, nell'autunno 42 fu deciso il dissotteramento di 107.000 cadaveri assai decomposti, accumulati in precedenza a Birkenau. Questi cadaveri furono in seguito bruciati in trincee a cielo aperto, predisposte a questo fine, le quali fumavano giorno e notte, diffondendo un odore di carne bruciata in tutta la zona attorno a Birkenau. Questo fatto è attestato sia dai sopravvissuti di Auschwitz di quel periodo, sia delle SS, a cominciare da Rudolf Höss. Nel 1943, dopo la costruzione di 4 enormi crematori a Birkenau, la distruzione dei cadaveri veniva fatta ormai in queste installazioni. I roghi furono eliminati e le loro tracce cancellate. Da quel momento diventa dubbioso il fatto che l'odore di carne bruciata abbia potuto ancora inquinare l'atmosfera di Birkenau in modo permanente. Pagina 123.